Ave Maria, cari amici, bentrovati a tutti voi nel nostro consueto appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica in compagnia di Padre Giampio e di Mosè. Un saluto naturalmente innanzitutto a Padre Giampio e a Mosè.
Ave Maria Antonio, cari sudatori e tutti voi, una santa giornata. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto ad Antonio e tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Se qualcuno di voi ci ha seguiti nelle scorse puntate, ricorderà che ormai siamo arrivati al commento del decimo comandamento, così come appunto ce lo presenta il nostro catechismo della Chiesa Cattolica compendiato. E il decimo comandamento, cari amici, è non desiderare la roba d'altri. Il primo articolo, ecco, di questo paragrafo è l'articolo 531. Ecco, Padre Giampio, vogliamo vedere un po' proprio come ci introduce il Catechismo in questo nuovo comandamento.
Benissimo, sì Antonio, e chiediamo allora quindi a Mosè se ce lo può rileggere per poi, un po' così come abbiamo approfondito precedentemente, possiamo continuare da questo argomento a continuare un po' alcune di queste riflessioni o questi insegnamenti che il Catechismo sul decimo comandamento ci dà. Se ci puoi rileggere il 531, grazie Mosè.
Sì, padre, che cosa richiede e che cosa proibisce il decimo comandamento? Questo comandamento, che completa il precedente, richiede un atteggiamento interiore di rispetto nei confronti della proprietà altrui e proibisce l'avidità, la cupidigia sregolata dei beni degli altri e l'invidia, che consiste nella tristezza provata davanti ai beni altrui e nel desiderio smodato di appropriarsene.
Bene, abbiamo affrontato precedentemente questo atteggiamento interiore che ci chiede e ci dà l'indicazione il compendio del Catechismo e abbiamo parlato un po' di questa cupidigia sregolata, di questa avidità dei beni degli altri e anche un po' dell'invidia. Vorremmo un po' considerare adesso alcune riflessioni su come aiutare a questo comportamento sregolato, come orientarlo, come rapportarci se questo desiderio smodato, sregolato, insidioso, morboso delle cose e dei beni altrui, come regolarci su questi beni altrui? Diciamo che sono i primi imputati, diciamo che il primissimo imputato è tutte queste erbacce dei vizi capitali, dell'invidia, dell'avarizia, della cupidigia che portiamo in noi. Allora, come aiutarci? Ora, visto che sono erbacce che ci sono, chiaramente dobbiamo combattere, ma come lasciarci aiutare e come considerare le cose che ci stanno attorno e soprattutto le cose che non sono nostre, ma anche le cose che possediamo, perché un attaccamento anche dei nostri beni, abbiamo visto dal ricco Epulone o anche da quel ricco che ha avuto dei grandi raccolti, insomma, che era un grosso guaio rimanerne attaccati. Come preservarci da questo genere di peccati del decimo comandamento? Bene, beh, il consiglio principale che danno un po' gli autori spirituali è molto semplice e altrettanto drastico. Troncare la radice principale, quindi troncare quell'amore eccessivo, quell'amore disordinato, quell'amore invidioso, quell'amore egoista, quell'amore bramoso dei beni di questo mondo. Al catechismo impariamo che i beni materiali dobbiamo moderare i nostri desideri, dobbiamo considerarli dentro i limiti della giustizia, dell'onestà, dobbiamo accontentarci del nostro stato, anche se fosse quello di povertà, perché in esso così Dio vediamo un po' manifestata anche la sua provvidenza o la sua volontà. Bene, la più alta sapienza quindi per l'uomo è questo, quindi il segreto della sua tranquillità è già rompi, taglia, sradica l'amore eccessivo dei beni di questo mondo, un po' quindi frenare un po' questa cupidigia. Purtroppo questo insegnamento da molti non è ascoltato o non praticato o ci è difficile, abbiamo dei buoni propositi, ma c'è quell'antico detto tra il dire e il fare, c'è di mezzo il mare, cioè dalla teoria alla pratica c'è un po' di mezzo tutta la lotta contro le passioni. Quindi, ordinariamente, come si vive oggigiorno nel mondo, oggi ieri e l'altro ieri e oggi domani? Si vive con dei desideri sfrenati, desideri insaziabili di ingrandire, di acquistare, di accrescere, di quello che si ha, di moltiplicare quello che non si ha, i propri averi, i guadagni con qualunque mezzo e qualunque costo. Un po', questa è la storia del passato, queste sono le notizie del presente e, ahimè, potrebbero essere anche quelle di domani. Sempre che non arrivi quella grazia, una bella caduta da cavallo, la grazia paolina, che ci possa un po' rimettere in sesto. Quindi questo è un po' il pericolo di cui tante persone o tanti di noi possiamo trovarci. E questo è un po' il problema. Qual è la mia aspirazione? Qual è la mia massima aspirazione? Qual è, faccio un'indagine Doxa, un'indagine col microfono a chi incontro per strada, a Tizio Caio e Pinco Pallino, ho tante belle aspirazioni, cerco una bella occupazione, cerco di possedere queste cose qua, l'ultimo modello del computer, del telefonino, di scarpe o di zainetto, di rossetto, di tante tante altre cose. Perché? C'è un attaccamento eccessivo dei beni del mondo. Oppure possiamo dire c'è un falso concetto della necessità dei beni di cui abbiamo. Un po' avevamo parlato questa influencer, questa non solo influencer di raffreddore, ma un'influenza psicologica che tanti tanti mezzi di comunicazioni o personaggi un po' messi lì ad hoc, preparati, innalzati sul piedistallo, sul trampolino, proprio per consigliare, per far pubblicità attraverso i loro esempi. Delle cose che un po' l'ideologia oggi vuole smerciare di prodotti o di idee o di concetti. E è un falso concetto perché dico, mi è necessario per rimanere in linea al passi col tempo, al passo col mondo, alla moda del mondo. Bene, vediamo un po'. La stima che tutti hanno, l'ansietà che tutti hanno con cui cercano di procacciarsi questa roba valorizza agli occhi del mondo le cose, queste cose che ci trovano attorno, un qualsiasi oggetto, una qualsiasi idea, un qualsiasi modo di comportarsi. Beh, e il problema è che oggi uno è valorizzato per quello che ha, non per quello che è. E quindi c'è un problema molto molto antico. Ha preso possesso sull'essere e l'avere. Quello che ho alla moda, quello che ho di oggetti, quello che ho all'avanguardia, quello che, insomma, quello che posso avere e non per quello che sono. Quindi va a finire che l'esteriore diventa il surplus, diventa gli accessori di una macchina di più importanti della macchina stessa, se vogliamo fare un paragone. Oppure un uomo, un individuo ha valore davanti alla società, davanti al mondo, per quello che possiede di portafoglio, di conti in banca, di titoli di studio, di ultime tecnologie che è in tasca o nel portafoglio o iniettati a destra e a sinistra o sotto le scarpe o un po' così. Insomma, uno ha valore per questo, oppure per quanti scarabocchi si è fatto nel braccio, nelle orecchie, quanti spilli si è messo sulla lingua. Insomma, ognuno ha questa grandezza. Ecco, questo fa la cosa importante. Quando ero piccolini c'era la macchina, dopo ci aggiungevi un'altra turbina dietro, anche se era finta, un alettone, anche se la macchina non faceva più degli 80 per poi prendersi il volo, qualche bel adesivo, così anche il motorino, quando più era scarburato e faceva più rumore, insomma, era questo un po' i fans che un po' davano concetti. E un po' si cresce, ma un po' si cambiano gli oggetti, ma alla fine si rimane ancora. Quindi ci sono gli onori, i piaceri, le amicizie e perfino anche il pudore e l'onestà. Quindi questo attacco smodato, questa roba un po' ci fa barriere in questo cuore insieme ai desideri per procurarcela con tutti i mezzi leciti e meno leciti. Quindi dobbiamo fare una riflessione. Non è dai concetti del mondo, non è da quello che pensa il mondo che dobbiamo partire per giudicare le cose. Ma da dove si parte? Dalla via normale, da Gesù Cristo, che è lui la norma di vita, che ha detto che il mondo è tutto posto sotto il maligno e nell'inganno. Quindi il mio punto di partenza, vedi, dobbiamo più portare, non è da quello che ho, ma da quello che sono, da quello che sono agli occhi di Dio, da quello che sono in quanto cerco di conformarmi al mio modello, nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo un po' sbagliato il tiro. Il modello, il bersaglio da raggiungere non è più Gesù Cristo, ma diventano gli idoli, cioè i divi del cinema. Un tempo si parlava di divo del cinema, la divinità. Alla fine sì, abbiamo messo degli idoli, dei vitelli d'oro, a volte anche oro placato, luccicante, ma un po' come luccica, un po' come le piume dalle penne. Lume di candela, così non si riconosce più il fiore di farina. Allora, ecco un po' questo imbroglio che dobbiamo purtroppo ricordarci, che continuamente l'ho già saputo, me lo sono già ricordato, me lo sono già fatto un promemoria, ma continua un po' a rispecchiarsi nel nostro cuore. Cosa dice la fede in rapporto ai beni materiali? Dice che questi sono beni che finiscono. Beni passeggeri, beni caduchi, beni transitori, beni effimeri, beni che non danno la felicità. E Sant'Agostino ci ricorda, Signore, tu ci hai fatto per te e il nostro cuore è inquieto finché non trova te. E purtroppo l'esperienza di ogni giorno ce lo conferma anche se non ce ne accorgiamo. Poi mai tanti giovani vogliono i divertimenti da sballo e cercano sempre più nuovi divertimenti, nuovi modi. Perché chiaramente tutte queste cose che cercano di procurarsi non gli danno una vera felicità, gli danno dei piaceri. E il problema di oggi è che si confonde il piacere con la felicità. O si confonde la ricerca di piaceri, di momenti di piacere, di istanti di piaceri con la felicità. E il mio cuore è fatto per la felicità. E quindi cerca le soddisfazioni che possono appagare il cuore e che le cerca nei posti sbagliati, le cerca nelle cose sbagliate e non le ricerca in Dio. Quindi la fede ci dice che i beni materiali sono passeggeri, ci sono e non ci sono, finiscono, si rompono, ci vengono portati via, hanno un termine e ci parla un termine vedete, la caducità delle cose presenti. Cadono a terra e si sfasciano, cadono nell'oblio, cadono nel finito perché solo Dio è eterno. E solo lui può darmi una felicità senza fine. Quindi il bene di che conseguiamo è incerto, non so se riesco ad averli. Quando ce li ho per un breve tempo, 100-120 anni, massimo 130, se vogliamo stare dalla parte del frumento, dalla parte del furmanton, si diceva in alcune zone italiche così. Le teniamo per breve tempo queste cose. Ah, tutta una vita per possedere questo oggetto e poi mi dura un mese, un anno, 10 anni, no, 100 anni. Hai tu qualcosa di 100 anni? Ricordo la mia buona nonna, ho questa giacchettina qua che usavo a 30-40 anni, così anche il nonnone, così, diceva, la gabbana e la giacca, questa 40 anni, 100 anni, diceva, è impossibile, c'è tante cose. Magari tenevano anche botte il tessuto per quello, però è interessante, interessante. Però altri 50 anni, no, per 100 anni non se li porta più così. Abbiamo tante cose mi servono? Finiscono e prima o poi le perderò. E questa è una cosa sicura. Presto o tardi le perdiamo. A cosa ti servono per la vita eterna? Penso il grande San Francesco Saverio. Si è fatto santo con quell'insegnamento di Sant'Ignazio di Loyola, Antonio. Sant'Ignazio, compagno di camera, di università, e diceva, e questo qui voleva rimettere il casato, la famiglia aveva un cognome nobile, così volevamo ripristinare. Sant'Ignazio diceva, figlio mio, che cosa giova l'uomo, che cosa guadagna l'uomo se guadagna il mondo intero, ma se perde la sua anima? Che cosa giova? Che cosa gli dà gusto? Che cosa gli può sperare se anche guadagnasse il mondo intero, tutti gli oggetti di questo, tutti i telefonini, tutti gli iPhone, tutti gli smartphone, tutti potesse avercene tutti in tasca, tutti nel mio grembiule così, ma se poi perdo la mia anima, a cosa mi servono? E questa riflessione, questo pensiero l'ha aiutato a farsi diventare un grande santo. Gli ha fatto considerare veramente che cos'erano quelle cose che per cui tanto, tanto, tanto apprezzava, ma che non valevano niente. E questa è una riflessione che un po' deve sempre starci a cuore. Queste cose qua si fanno fatica, è incerto che posso averle. Quando ce le ho, mi dureranno poco e presto o tardi mi saranno tolte. Quindi questo è un insegnamento che ci deve proprio aiutare per guarire dalla malattia dell'attaccamento o del desiderio di cose che non c'è lecito desiderare o che non dobbiamo attaccare il nostro cuore. Ancora, noi possiamo vedere che tutte queste cose, noi non siamo al mondo per accumulare roba, ma per salvarci. Una delle prime insegnamenti che ci dava il Catechismo, il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, per quale fine l'uomo è stato creato sulla terra? E allora diceva saggiamente, portando il compendio del Catechismo, l'uomo è stato creato per conoscere Dio, per amarlo, per servirlo in questa terra e per raggiungere nel possesso eterno della felicità eterna dei cieli in paradiso. Quindi siamo su questa terra per un fine, e non è quello di accumulare, ma di farci santi, di salvarci, di santificarci. Quindi qui ci fabbrichiamo tante necessità, anzi, ce le fabbrichiamo noi, ancora di più si affatica qualcuno a fabbricarcele per noi le necessità. No, c'è bisogno di questo, non puoi essere senza quest'altro, e ancora questo di più può servirti, questo può tornarti utile. Il mondo ci crea tante necessità, oppure la moda ci crea tante necessità, ma c'è solo una cosa necessaria, solo una cosa è necessaria, dice Gesù, la salute dell'anima eterna. E c'era un proverbio, c'era un detto popolare, quando c'è la salute c'è tutto. Quando c'è la salute dell'anima c'è tutto. Perché posso avere anche la salute di Sansone, così, ma non avere la salute dell'anima, la grazia di Dio, e sono povero di tutto allora. Se avessimo a perdere la salute eterna, niente ci gioverebbe, anche l'acquisto del mondo intero. Tutti i beni di questa terra non potranno mai darci la vera felicità. E anche se ce li avessimo, non ci faranno mai guadagnare i beni di questa terra, la salute dell'anima. Quindi non sono qui, secondo insegnamento, ricordiamoci il fine, non sono qui per accumulare roba, forzieri, scatoloni. Quelli che proprio hanno a volte anche un po' il difetto di accumulare tutto quello che trovano, mettono da parte, mettono da parte, mettono da parte un po' così, e mettono da parte un po' la formichina, così mettono da parte e può tornare utile così. Sono solo qui per accumulare scatoloni di roba, sono qui per farmi santo. Ed ecco un po' quelle massime che dovremmo un po' tenere presenti, quei promemoria, quei post-it che dovremmo attaccare al frigo, attaccare al cruscotto della macchina, attaccare sulla fronte, attaccare sull'astuccio, sulla penna che scrivo. Insomma, dei post-it. Dice, sono qui per farmi santo e non per accumulare roba. E queste cose qui passano, non danno la vera felicità. Poi ci sono dei principi che devono un po' fondare e completare il nostro pensare. Uno, un po' dobbiamo assecondare le disposizioni di Dio, della Divina Provvidenza a questo riguardo. Uniformarmi, un Sant'Alfonso ha scritto un bellissimo libro, uniformità alla volontà di Dio. Che cosa dispone la divina provvidenza e il beneplacito di Dio? Ci troviamo in uno stato di agiatezza, provvisti di tanti beni di fortuna, o una bella casa, una bella macchina, una buona famiglia, portafoglio gonfio, così ringraziamo Dio. Ma nello stesso tempo temiamo, perché le ricchezze portano con sé una grande responsabilità. A chi è stato dato molto sarà chiesto molto di più. Quindi la provvidenza ci aiuta economicamente. Bene, facciamo un buon uso impiegando in opere buone per promuovere la gloria di Dio, per sollevare le miserie dei nostri fratelli indigenti. Memori sempre che un giorno o l'altro dobbiamo lasciare tutto. E mi sarà chiesto: che cosa hai fatto per amor mio? Questa sarà la prima domanda che Gesù mi dirà. Cosa hai fatto? Mostrami le opere. Io ti ho dato questi talenti, queste possibilità, questo. Come le hai utilizzato per la gloria di Dio? Punto di domanda. Ricordiamo quell'insegnamento della Santa Madre Chiesa. Attraverso i beni temporali facciamo in modo di non perdere i beni eterni. Passiamo attraverso i beni temporali in maniera da non perdere poi i beni eterni. E quindi il primo insegnamento è: altrimenti un giorno ci pentiremo, e Dio non voglia che sia troppo tardi nel farlo, che ci permette di farlo ancora quando siamo in vita, di quegli abusi o di quelle o di come li abbiamo sperperati o di come non li abbiamo messi sottoterra in un buco così. Adesso è il tempo di operare bene. Finché abbiamo tempo, dice San Francesco, operiamo bene. D'un tempus habemus, operemus bonum. Finché abbiamo tempo, operiamo il bene. Perché diceva, fino adesso abbiamo fatto ancora troppo poco. Poi invece, altra possibilità, ci troviamo per disposizione di Dio nello stato di povertà, di privazione totale? Chiniamo il capo. Fiat voluntas tua. Rassegniamoci ai divini voleri. E sopportiamo con pazienza queste strettezze, pensando che se Dio ci ha posto in questa condizione, è segno che è più confacente alla nostra salute eterna. Ed è interessante quell'episodio di quella signora che aveva il marito che aveva fatto una grande vincita, una famiglia un po' di modeste condizioni, anche un po' poverella, se vogliamo. Però il marito fece una grande vincita, una lotteria. E lui tutto il giorno per la città che gridava viva, 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 e la moglie invece piangeva e passava per girare e diceva che sciagura, che sciagura, che sciagura, che sciagura, diciamo, ma questa qui si è impazzita, la grande vincita del marito un po' gli ha dato di volta il cervello. Invece purtroppo i fatti ahimè diedero ragione a questa signora, preso un po' dalla. Alzato il gomito per la grossa vincita e incominciò a dedicarsi ai vizi, a sperperare tutto e poi mangiarsi anche quelle poche cose che aveva proprio, quindi portando la famiglia che era già povera proprio in uno squallore, una miseria ancora peggiore. Quindi è indebitata ulteriormente. Quindi proprio veramente si era accorto che quello era proprio una trappola. Quindi ci troviamo in una condizione così, signore, se questa è la tua volontà, fiat sia fatta la tua volontà. Non è un problema essere qua giù miserabili e pezzenti e assomigliare a Lazzaro, il mendicante da ricco e pulone, se però attraverso questa via potremo salvarci. Anzi, una grande benedizione. Che cosa gioverebbe se ricchi sfondati, assomiglianza del ricco e pulone, avaro, se poi dopo dovremo con lui eternamente dannarci? E quindi in conseguenza. Beata la povertà di Lazzaro, se questo l'ha aiutato a raggiungere la felicità eterna del paradiso. Quindi, se la povertà è la strada che conduce in paradiso, non è vero che si risolve in una grazia grande anche la divina misericordia che permette anche questo stato. Quindi, il figlio stesso di Dio, venendo in questo mondo, non volle scegliere per se stesso come avrebbe potuto. Lo stato di ricchezza, di comodità, ma pensa a quello di privazione e di povertà. E come povertà volle come sua compagna fino alla morte. Dobbiamo guardare la vita di nostro Signore Gesù, L'abbiamo contemplato a Betlemme, nella piccola grotta nel Natale, in una povera grotta, poveri panni. A Nazareth, nella Santa Casa di Nazareth, come umile operaio, sopportò pazientemente i pesi del lavoro, l'onta della miseria. Come apostolo, scelse per compagni dei compagni poveri, pescatori, e visse di carità. Martire per la nostra iniquità, espose sul Calvario e viene messa anche una tomba che non era neanche la sua. Per insegnarci, come dice San Francesco, la via dell'altissima povertà. Bene, una via di privazione. E quindi, se mi trovo in questa condizione, consideriamo anche che è stata la condizione scelta dal nostro Signore Gesù Cristo, e anche questa ci permette, se saremo pazienti e perseveranti, anche di raggiungere il cielo, di confidare in Dio, di santa rassegnazione e per sempre indirizzarci nella speranza cristiana. Quindi queste sono strade che può aiutarci anche a esercitare tante virtù e tanto di più praticamente l'umiliazione e la virtù dell'umiltà se sappiamo accettare con pazienza e rassegnazione. Chi è che mi chiedeva la linea? Sì, Mosè.
Se non sbaglio, era San Paolo che diceva appunto: né ladri né avari entreranno nel regno di Dio, nel regno dei cieli.
Sì, o San Paolo o San Giovanni, ma mi sembra più San Paolo. E anche San Paolo dirà: mi sono fatto tutto a tutti, povero con i poveri, ricco con i ricchi, così nel pianto, nel dolore. Mi sono in tutto adeguato, come piaceva al Signore, nelle consolazioni e nelle persecuzioni e nelle sofferenze. Dovrei riflettere, se il mio Signore Gesù ha sofferto tanto, e chi vuole essere suo discepolo deve essere pronto anche ad accettare le sofferenze. Non lamentarci delle condizioni o delle sofferenze che dobbiamo affrontare, perché se no, se mi lamento di quella difficoltà, di quello stato interiore, di quella malattia, di quella grazia che mi sono stato privato, di quella così, vuol dire che mi sto lamentando di quella che è una disposizione, una permissione del Signore. Essere pronto ad amare la condizione in cui la provvidenza mi ha messo. Amare un po' sapendo che chi sopporterà e perseverà fino alla fine riceverà un grande premio.
Padre
Poi,
Giampiero,
sì, Montanino.
scusami, appunto se ti interrompo perché appunto seguendoti attentamente, no, in questa riesamina di questo decimo comandamento, ecco, vengono in mente anche delle cose che ci mettono in guardia, esattamente come fa questo decimo comandamento. Nel stare attenti, ecco, a non avere avidità, cupidigia, insomma, sregolata, eccetera. Mosè poc'anzi ricordava una frase di San Paolo, io ne ricordo un'altra che dice, forse ancora più forte, no? Che dice: l'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali. Questo è un
Certo.
qualcosa che ci fa riflettere davvero. Oh, quindi questo, da come capisco, è un po' un discorso, direi, a monte, che sta, quindi stare bene attenti, ecco, a non desiderare il superfluo, a non sprecare il tempo prezioso per acquistare dei beni che sono un di più, ecco, quindi la vita di Gesù e di Maria ci hanno fatto capire tutto. Qui il decimo comandamento si riferisce non solo a questo, ma anche al fatto del desiderare i beni degli altri. Cioè, noi sappiamo per esempio che, non so, dico un esempio, no? I giapponesi, no? Lavorano come matti, no? Lavorano come matti, si svegliano presto, hanno attività che li portano a avere responsabilità, a guadagnare dei soldi. Poi quando falliscono, questo dico il Giappone per dire un popolo che, ahimè, no? È lontano dalla fede cristiana, dalla fede cattolica. E in Giappone questo modo di vivere poi che cosa comporta? che nel momento della perdita inevitabile dei beni o di un fallimento, insorge la disperazione. Difatti, alle pendici del Monte Fuji c'è una foresta che è chiamata la foresta dei suicidi, perché lì molti vanno a porre termine alla propria vita con un suicidio per un fallimento, per una perdita, per una depressione, per il fatto che molti vivono per accumulare onori o beni della terra e quando poi dopo la vita ce li nega, lì la vita diventa poi priva di significato. Ecco, quindi veramente questo che stiamo dicendo io, poi veramente noi troviamo noi i comandamenti sempre degli aspetti nuovi, sorprendenti. Ecco, questo volevo dire. Si tratta di proprio di capire, come dicevi tu poc'anzi, che il bene supremo della vita è quello di salvare l'anima come? Scoprendo Dio, cercando Dio, scoprendo Dio, servendolo, è la cosa che ci dà più gioia nella vita. Questo cerchiamo di dirlo proprio anche ai nostri figli. Ecco.
Io comprendo che chi sta facendo fatica ad arrivare a fine mese con la bolletta dice, padre, però sì, qui c'è il gas, qui c'è il carbone, qui c'è il pellet, qui c'è quello dell'elettricità e qui c'è quello delle candele. Insomma, è un problema quando non si arriva, non si ha la necessaria così. Però ricordiamoci che non è questo qui il fine per cui siamo qui. E anche attraverso anche queste difficoltà o problematiche o acciacchi di salute interni o esterni, fisici, spirituali, tutte cose così. Sappiamo che attraverso tutte queste prove, se sarò fedele, perseveranze, se sarò uniformarmi alla volontà di Dio, anche in queste cose che di gusto non mi danno, ma mi danno solo sofferenza, queste mi aiutano a portare meriti, a perseverare, a conformarmi a quello che il Signore permette. Questa è una grande fonte di ricchezza spirituale. E poi ci serve anche un fatto, tutto sommato, da sfatare. Perché noi pensiamo, purtroppo, è una delle false massime del mondo, che chi più ha il portafoglio gonfio, più è felice. E invece potrebbe essere proprio le prove, proprio il contrario, un po' a sfatare queste cose qua, però forse gli esempi sono un po' più facili delle cose. C'era uno dei più grandi personaggi del mondo, un certo Pierpont Morgan, l'arcimiliardario americano, morto qualche decina di anni fa, che era un padrone di una sostanza valutata miliardi, miliardi di dollari, salutato come il gigante della plutocrazia, proprio gli arcimiliardari, quel paperone dei paperoni, insomma. All'apparenza doveva essere il più fortunato, tranquillo di tutti gli uomini. E invece diceva, non era mai sazio di quello che possedeva, ma era come invaso da una smania furiosa. E c'era un articolo di giornale che diceva non si dava mai pace, pensava continuamente ad accrescere la propria potenza economica, accumulava milioni su milioni, imprese su imprese, abbracciando sempre più allargando il suo impero finanziario. Un cane divorante, così, mai sazio, più mangia e più ha fame, così. E ecco qual era la sua vita. Dirigeva una grandissima banca, la Banca Nazionale del Commercio. Dirigeva più di 20 compagnie ferroviarie, sorvegliava una compagnia telegrafica, compagnia di assicurazioni, compagnia del gas, miniere di carbone, compagnia elettrica, la più grande del mondo, la General Electric Company. E infine si trovava a capo di compagnia dell'acciaio, capitali parecchi milioni, e continuava ad affrontare tutti i problemi che dopo davano ad ognuna di queste compagnie qua così. Conduceva una vita tranquilla, con tutti quei soldi così se li è gustati. Non se ne è portate via neanche uno, non se ne è portate via, neanche un centesimo non si è portato in tasca. Questi, a cosa è servito? La vera pace qui sulla terra è di quella di colui che anche in mezzo alla povertà, anche in mezzo alle prove, è contento della sua condizione, di quello, la vera pace in colui che si affida completamente in Dio con la speranza del cielo. Questo è veramente colui che è beato, che ha posto tutta la sua fiducia, tutta la sua attenzione in Dio. Quindi dobbiamo fare un po' attenti a questi inganni, diffidati delle imitazioni. Solo Gesù può darci la vera felicità, la vera pace. Tutte queste cose qua che ci stanno attorno ci daranno solo imbrogli. Ma ahimè, un po' il cronometro ci sta facendo passare ed penso che sia il momento, Antonio, di fare
Sì. Sì,
pausa, forse siamo passati un po' oltre.
no, è esattamente più o meno l'orario in cui, come è nostra consuetudine, invitiamo coloro che ci ascoltano a partecipare, ecco, con le loro domande, con le loro osservazioni. Siamo in diretta, lo sapete, siamo nella mattinata del mercoledì, quindi potete o usare il nostro telefono fisso che è lo 0825 444 391 e lasciare le vostre domande e osservazioni alla sura della regia. Oppure potete adoperare il WhatsApp, sempre facendo riferimento all'account della Radio Buon Consiglio, scrivendo voi di persona le vostre domande, che poi ci verranno lette dalla nostra regia. Nel frattempo, cari amici, ci separiamo da voi per un piccolo intermezzo musicale e un qualche minuto di buona musica e poi ritorniamo a voi. Ave Maria.
Parla sempre troppo, non sa dir la verità.
Ave Maria, cari amici, eccoci qui. Siamo di nuovo tornati in diretta. Abbiamo commentato questo decimo comandamento del Decalogo, non desiderare la roba d'altri. E come abbiamo sentito, cari amici, l'inganno più subdolo che ci viene teso e nel quale spesso è facile cadere è quello di essere vittima di avidità, di cupidigia, di desiderio dei beni magari che non ci appartengono, ma come abbiamo sentito anche in generale dei beni del mondo che costituiscono per noi una fonte di pericolo, perché il tempo che ci è prezioso per avere la salvezza e invece lo sprechiamo per avere dei beni che non ci danno, che non ci salvano, ma che addirittura possono essere la nostra condanna. Ecco, Padre Giampiero, quindi questi avvertimenti che, insomma, bonariamente il decimo comandamento ci fa pervenire, chiaramente trovano adesso una società nella quale invece è molto facile cadere in questo tipo di inganno. È il mondo più che il demonio, no? È il mondo che in questo senso ci attira più nelle sue spire. Questo pensiero anche unico, no? Che è un po' il pensiero dell'edonismo, del consumismo, del materialismo. Ecco, quindi veramente una fonte di pericolo per le nostre anime.
Eh sì, stavo facendo considerazione, forse è stato fatto più catechismo in quei 3 minuti di pausa con quel canto Paradiso, Paradiso, per tutte queste
Vero.
chiacchiere che abbiamo fatto fino adesso, è un
È
po'
vero.
per dire questo distacco, queste cose qua, in questo canto di 3 minuti di pausa ci ha illuminati sulle cose migliori da fare. Sì, Mosè.
Sì, no, infatti pensavo la stessa cosa perché dico, perché ascoltavo lei prima quando parlava di questo banchiere americano che ha fatto tutti, insomma, si è arricchito con tutti questi capitali, però. Ecco, riflettevo sul fatto che se riuscissimo a capire che le sofferenze sono i migliori investimenti, no? Perché appunto importante è investire nella filiale della Banca Celeste, dove il nostro capitale non si perde perché il rendimento è in funzione del nostro impegno ad uniformarsi alla volontà di Dio e non dipendiamo dai mercati finanziari o dai mercanti e i furfanti, ecco.
Eh sì,
In
eh sì.
in questi anni hanno aperto troppe filiali sbagliate e magari ecco, è come ci appunto ci ricordava questa bella canzoncina, preferisco il paradiso, ecco, quello è il migliore investimento.
Sì, e forse uno dei problemi principali è che nessuno è contento della sua situazione.
È vero.
Non siamo contenti di quello che abbiamo. C'era una bellissima raccontina così per i bambini. Un ricco che tornava un giorno dalla città alla campagna sopra una bellissima carrozza tirata da due bei cavalli così, e si diceva: ma però, insomma, che tristezza, perché non ho un'automobile. Dietro di lui arrivava un contadino che si lamentava di non poter avere, dice, ma guarda quello là davanti a me, che due bei cavalli che hai, invece io ho questi qui, due cavalli mezzi brocchi, così, scalciati, così. Se avessi io quei cavalli che ha il mio, quel signore, quel borghese là davanti, così. E dietro al contadino arriva un mercante col suo coso e aveva solo un cavallo, così mi dice: mamma mia, che fatica devo fare con solo sto somaro qua. Guarda invece quel contadino che c'ha anche due cavalli che tirano. E dietro quel mercante arriva un carrettiere e toccava spingere dove camminava a piedi per non stancare il suo mulo, quindi aveva il suo mulo a fianco, così e dice: guarda che qua c'è il carro, quel mercante, io invece niente. Ma dietro il rigattiere che aveva col mulo c'era un altro che stava andando a piedi e si portava il carico sulle spalle, dice: ma guarda, colui che ogni tanto può riposassi dando, mettendo le cose sul muro, eccetera, che portarmi tutto addosso. E dietro arrivava uno che era senza scarpe, dice: ma guarda, questo qui davanti a me almeno c'ha le scarpe, invece tocca di cambiare le scarpe. Dietro di lui arriva uno zoppo, gli mancava una gamba, dice: mamma mia, che fatica a zoppicare, almeno con lì c'ha tutte e due le gambe. E a un certo punto questo qua zoppo, che stava così, sente uno che dice: aiuto, aiuto, aiuto. E torna indietro, era un cieco che stava, che è caduto nel fosso. E andava per chiedere la carità, perché era da solo al mondo, e dice: sono 2 giorni che non mangio. Allora lo zoppo non si lamentò più di se stesso per essersi voltato indietro. Imparò il vero segreto per essere felice: concentrarsi e accettare la propria condizione. E tante volte noi vogliamo guardare gli altri, l'erba del vicino è sempre più verde. E non ringraziamo la Divina Provvidenza per l'erba del nostro giardino che abbiamo. Magari si è tutta seccata, oppure se gli altri sono, però insomma, non ci accontentiamo di quella che è la nostra situazione. Vogliamo un po', non dico guardare sempre il bicchiere mezzo vuoto invece mezzo pieno, ma però invidiamo o ci immaginiamo una condizione migliore di quello che ci sta a fianco o delle apparenze che ci troviamo dal vicino di casa, dal vicino di racconto, e non accettiamo e non ringraziamo per quello che il Signore ci ha dato. Ricordiamoci che il Signore ha distribuito quei talenti, ognuno nella misura in cui poteva trafficarli, e ognuno di questi sono capaci di farci raggiungere quello che quella bella canzoncina sentivamo prima, il paradiso, il paradiso. A questo c'era un altro episodio, un'altra leggenda, un po' un altro raccontino. Di un buon contadino abbastanza provvisto di beni di fortuna, però si lamentava che non aveva figlioli e dice: ma Signore Gesù, è una croce troppo grande, e pregava: Signore, dammi una croce un po' più leggera, meno penosa. E un giorno dice: si addormenta e sogna di sempre di essere trasportato in un campo tutto pieno di croci. E adesso una voce dice: guarda, lascia la tua e prendi quella che vuoi, scegli tu quella che vuoi. Allora, bene, 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 pronto, la depone, entra e penetra nel campo, si pone a cercare, incomincia a trovare scritta: ah, questa qui è interessante. Poi dice: povertà, no, questa è troppo pesante per me. Va dinanzi, trova una seconda con un'altra croce: malattia, no, il male mi fa troppa paura. Passa in assegno tutte le croci, ma tutte sono per lui rigettate, non ho troppo pesante, troppo pesante. All'uscire ne vede una che gli sembra un po' più leggera di tutte, e senza badare quello che vi è scritto, se la mette sulle spalle, dice, e la trova anche soave, dice: ma questa è la croce che è fatta per me. E se con quella, e la guarda di nuovo, e vede, dice: ho scelto questa. E dice: ma prova a vedere cosa c'è scritto. Era la sua, quella che aveva lasciato all'entrata del campo. Allora comprese la lezione e non si lamentò più della pesantezza della sua croce. Il Signore dice: il mio giogo è soave, il mio carico è leggero. Padre Pio ricordava una cosa molto bella, San Pio da Pietralcina: la croce o la porti o la trascini. Se la porti con frutto e ti fa guadagnare merito, ti fa guadagnare quella famosa parolina paradiso. Se la trascini fai solo fatica, ma senza merito, perché sbuffi, imprechi, così, come la croce dei due ladroni. Non è la croce in se stessa che mi dà salvezza, mi dà felicità, ma dal modo in cui la porto. Due ladroni condannati alla stessa sorte di Gesù, stesse sofferenze di Gesù, per una è stata strumento di santificazione, sandisma. L'ultimo furto che ha fatto il buon ladrone, e l'ultimo furto che ha fatto si è rubato il paradiso. Paradiso, paradiso, paradiso. Perché, Signore, io sono qui condannato giustamente, tu sei innocente, abbi ricordo di me quando sarai in paradiso. L'altro invece imprecava: libera me, libera te stesso, se sei figlio. E imprecava, si lamentava, disprezzava, si ribellava alle prove, alla croce che gli toccava. Ecco il segreto della vera felicità, la santa resurrezione, e ahimè l'ingrediente dell'infelicità: non sarò mai contento, mi sembrerà sempre troppo pesante, qualsiasi sia la croce che porto, anche quella di uno spillo soltanto. Ma per me sarà troppo grande perché guardo altre croci, invidio altre croci, invidio chi ritengo che sia senza croci, che poi sarebbe un bel dire se volessimo cercare di vedere chi è senza croce, perché neppure il Figlio di Dio è stato risparmiato e neppure l'Immacolata, la piena di grazia, la Vergine Vergine è stata risparmiata, tanto lei è diventata la regina dei martiri, la madre corredentrice. Quindi è un po' una falsa del mondo. Dicevi giustamente Antonio, quel mondo, sì, quel mondo allontanato da Dio, quel mondo che insegna massime lontane dal suo Signore e Creatore, quel mondo che segna quel mondaccio vissuto proprio di quello spirito che un po' cerca le cose di questa terra e non cerca le cose di lassù. Invece il nostro Signore ci dà proprio un'indicazione precisa: cercate le cose di lassù, cercate le cose di lassù. Volgete lo sguardo alle cose lassù e non alle cose di questa terra. È che oggi abbiamo dei beni parziali che ci vengono presentati come primari e di cui non posso fare a meno. E se incomincia a essere un po' carente in questi, ai, apriti cielo e tutte le rimostranze o le. Quindi la santa rassegnazione è una virtù che devo chiedere continuamente alla Beata Vergine Maria.
Pensa, Padre Giampiero, scusami se ti interrompo, no?
Sì, Antonio.
Pensa se Gesù avesse voluto fare il carpentiere, il falegname, no? Penso che avrebbe potuto guadagnare tantissimo, no? Avrebbe potuto fare del suo lavoro addirittura, no, una fonte di lucro. È un mestiere che allora poteva dare anche, secondo me, del benessere, della ricchezza. E invece il nostro Signore no. Ecco, questo è molto interessante. Cioè, e veramente investe anche il rapporto, no, dell'uomo con il lavoro, che è l'inevitabile conseguenza, non lo dimentichiamo mai, del peccato originale, no? Perché il maledetto il suolo che ha bevuto il sangue di tuo fratello, diceva il Signore a Caino, che aveva ucciso il fratello in tutto sommato perché non si contentava della sua situazione, perché era invidioso della grazia che Abele aveva che Dio aveva verso Abele e che a lui mancava. Quindi veramente questa è la radice di tutti i mali, cioè come dicevi tu, non accontentarsi mai della propria situazione e di voler anche trasformare il lavoro, che è una fonte anche di grazia, di benedizione, perché con il lavoro noi santifichiamo le nostre opere, e invece diventa poi dopo che cosa? Diventa una fonte di infelicità, di sofferenza, di sacrificio, che non salva l'anima, ecco, questo, e non dà gloria a Dio soprattutto. Ecco, diciamo che questa avidità, questa cupidigia, questo volere accumulare, è tutto il contrario che la gloria di Dio, diciamo.
E giustamente hai fatto un'osservazione molto corretta, Antonio. Ma pensa anche un'altra cosa: la fatica del lavoro dopo una settimana di lavoro, come la utilizzo? Tu parlavi prima della gloria di Dio, e pensa quanto la utilizzo per bagordi o per festeggiare il weekend. Il fine settimana, e quindi c'era, mi ricordo ancora da piccolino, mi ricordo un documentario, c'erano i famosi cercatori d'oro, così, la gente tutta settimana lavorava per cercare nei fiumi, così, lo spendeva tutto quello che raccoglieva, lo spendeva il sabato sera, andava in paese e tutto quello che aveva raccolto ce lo mangiava tutto in divertimenti, in bottiglie, in fumo, in cose disoneste, tutte cose. Mi è rimasto impresso piccolino questo documentario, come si facciavano ore e ore di fatiche così, stenti così, ma senza andare tanto in queste cose. giorno d'oggi, come utilizziamo le fatiche di una settimana, come le utilizziamo per la gloria di Dio. Ma beh, certo, quelle bollette così, ma quante le sperperiamo? Quando c'erano delle statistiche, avevano fatto quello dei diritti SIAE, così quanto guadagnavano, dicevano che ancora così più del 10% degli incassi così erano che entravano nelle case così, ma per attraverso i diritti SIAE, così di cose futili, di Cinecov, sport, tutte queste cose qua, di divertimenti alla fine. Tutto, quindi tante cose, vanità delle vanità. Ricordo
Esatto.
con un caro sacerdote, eravamo trasporto di un pellegrinaggio, eravamo in aereo anni fa così, dovevamo spostarci dal bagaglio, dal check-in, arrivare al coso di imbarco e ti fa fare un percorso obbligato. Tra tutte le cose, c'erano tutti i negozietti di tutte cose sfiziose. Cioè, dai che cantiamo vanità, vanità, tutto quanto è vanità. Anche se campassi per 100 anni senza guai, senza affanni, alla fine che sarà tutto quanto è vanità. Proprio utilmente, ascoltando un po' questa canzoncina che mise in sottofondo dalla regia così. Non mi ricordavo. Quanti prodotti inutili fatti solo per l'esteriorità, che non valgono niente. Proprio di bagatelle, proprio, ma quando siamo proprio in una. Ci è diventato necessario il superfluo. E veramente sprechiamo tanto nel superfluo e perdiamo di vista una cosa sola è necessaria. Una cosa sola è indispensabile salvarsi l'anima e quindi veramente dobbiamo un po' rettificare il modo di pensare e ancora di più il modo di agire del nostro essere figli di Dio e cristiani, ricordandoci qual è la nostra meta in paradiso. A lì siamo chiamati, quella è la nostra, che con tutte le forze dobbiamo continuamente riuscire a raggiungere e a conquistare. E questo è un po' è quello che mi viene in mente su questo decimo comandamento, che cosa richiede e che cosa proibisce il decimo comandamento. Tagliamo al netto questo attaccamento, questo affetto disordinato a queste cose e cerchiamo le cose di lassù. Siamo fatti per il paradiso. Non dimentichiamoci il fine per cui, perché queste cose, questo accumulo, questo desiderio di queste cose ci ingolfa il cuore e ci fa perdere di vista la meta. E la meta dobbiamo assolutamente raggiungere se vogliamo trovare la vera felicità. Non saranno questi desideri di queste cose che ci sono a darci la vera felicità. Non è da quante cose ha l'uomo che dipende la felicità nel cuore. Così non sono queste. Ci danno momenti di contentezza, non ci daranno mai la vera felicità. Quindi dobbiamo essere attenti, attenti a questo. Ci chiedono un atteggiamento interiore di rispetto. Nel cercare le vere cose, nei veri desideri più grandi. Un po' come dice anche il desiderio più grande che deve avere l'uomo è quello di contemplare Dio. Questo è il grido di tutto il suo essere. Voglio vedere Dio, voglio incontrare Dio, voglio possedere Dio. E ci aiuti in questo un po' l'Immacolata. Lei che è la causa della nostra letizia, la causa della nostra felicità, la causa della nostra gioia, lei che ci può indirizzare e far comprendere dove consiste la vera gioia. Tanto pensa ai santi, agli amici di Dio. Non ti prometto di farti felice su questa terra, ma in cielo, in paradiso, a Santa Bernadette Subirò. E allora,
Ah, sì.
se l'ha fatto con un'anima santa, noi che magari Antonio ce l'ha già, Mosè c'è ancora sulla strada, così, voi siete già incamminati bene così, ma se loro erano già questi santi, noi che non siamo ancora santi, siamo ancora in cammino, aspiranti santi, voglio il Signore. Perché non dobbiamo anche noi orientarci a queste cose di qua su? Ci aiuti in questo, l'Immacolata. Prendiamo la sua santa benedizione attraverso l'intercessione della Beata Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Causa della nostra letizia, prega
Prega per noi.
per noi. E
il Signore sia con voi. Vi
con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Per i radioascoltatori, da parte di Antonio, Mosè e Giampiero, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.